Ciao a tutti, io sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Dunque, nell'ultimo episodio abbiamo lasciato la Cina in quello che è uno dei momenti più difficili della sua storia recente. È il 1969, la grande rivoluzione culturale è ormai agli sgoccioli, purtroppo tutta la devastazione che è stata causata in questo decennio di conflitti non se ne va immediatamente, anzi i problemi sono lì per restare, sono evidenti a tutti. La Cina è un paese affamato, è un paese in cui l'economia è stata distrutta, il sistema scolastico è stato distrutto, il tessuto sociale è andato di nuovo distrutto, tutte queste persone che sono state inviate nelle campagne, che sono state soggette a rieducazioni, che vengono riportate indietro e vengono messe a lavorare fianco a fianco a quelli che li avevano denunciati ed erano stati i loro aguzzini. Dal punto di vista internazionale, la Cina è isolata. Se prima era saldamente ancorata al campo sovietico, nel 69 ormai quella che è la frattura nei rapporti tra Mosca e Pechino non è solo consolidata, è anche visibile al mondo. Pechino è sola, non ha alleati, ha bisogno di supporto, ha bisogno di aiuto. In questa situazione disperata però c'è una piccola fortuna per la Cina. Non è l'unico paese insoddisfatto di quella che è la situazione internazionale. E infatti, dall'altra parte del Pacifico, anche gli Stati Uniti d'America si guardano intorno e sono insoddisfatti da come stanno andando le cose. Cercano nuove vie, nuovi mezzi per poter raggiungere i loro scopi. La storia di oggi è quella del riavvicinamento tra Pechino e Washington. Nel 1949, finita la guerra civile, vengono stabilite due Cine, di fatto. C'è la Cina comunista sul mainland cinese, che è guidata da Mao e compagni, ed è sì nel campo sovietico, però ecco, non è che disdegnerebbe un rapporto non apertamente ostile con Washington, per il semplice motivo che, come dire, avere dei rapporti che possono portare a qualcosa in campo internazionale con l'altra superpotenza funziona se non altro come un buon counterbalance, un riequilibra ecco, i rapporti di forza con Mosca, li rende un po' meno diseguali. Nel 1950 però scoppia la guerra di Corea e con la guerra di Corea qualsiasi speranza di Pechino di avere qualcuno che faccia da contrappeso a Mosca viene meno. Finita la guerra nel 1953, la Cina di Mao è saldamente ancorata al campo sovietico, cucite insieme, vicine come labbra e denti, non si può andare da nessun'altra parte. Nel 1954 scoppia quella che è la prima crisi dello stretto di Taiwan. Infatti nel 1953 Eisenhower levò quelli che era il blocco navale dello stretto di Taiwan e Chiang Kai-shek, che regnava sull'isola, ne approfittò per schierare migliaia di truppe sulle isole di Chemoy e di Matsu nell'agosto del 54. Di fronte a questa provocazione, la Cina di Mao si vede costretta a rispondere e quindi cominciano a bombardare le isole. Visto com'è andata la risposta e la situazione, la Cina di Chiang Kai-shek, quindi Taiwan o Repubblica di Cina, e gli Stati Uniti d'America siglano quello che è il Trattato di Mutua Difesa. Quindi gli schieramenti diventano ancora più rigidi e ancora più delineati. La cosa non ferma Pechino. E nel 1955 gli Stati Uniti d'America devono minacciare un attacco nucleare per fare in modo di portare Pechino al tavolo delle trattative e stabilire almeno una tregua. Questa è solo la prima di una serie di crisi dello stretto di Taiwan, per intenderci. I rapporti quindi in quella parte di mare resteranno sempre molto difficili. Non sono però l'unica spina nel fianco delle relazioni sino-americane. Nel 59, in Tibet, che era che era tornata sotto il controllo della Repubblica Popolare nel 1950, scoppiano delle rivolte. L'esercito di liberazione popolare interviene per sedare le rivolte, abbiamo di nuovo migliaia di morti, numerosi crimini, il Dalai Lama fugge dal paese e gli Stati Uniti si uniscono alle Nazioni Unite nel condannare le azioni compiute dalla Repubblica Popolare Cinese e dal condannarla soprattutto per violazione di diritti umani. La Cina di Mao fa spallucce e la CIA comincia ad aiutare i cittadini tibetani a mettere insieme quella che può essere una resistenza tibetana contro il governo cinese. Nel 64 le cose peggiorano ancora un po'. La Cina infatti porta a termine, con successo aggiungo, il suo primo test atomico proprio in quell'anno. Visto che durante la prima crisi dello stretto gli Stati Uniti d'America avevano minacciato un intervento nucleare, la Cina aveva cominciato ad esprimere un interesse nell'avere delle proprie testate sul territorio. Le testate nucleari sono considerate una sorta di assicurazione. Non è detto che se ti attaccano con una testata nucleare vengano distrutte tutte e comunque basta solo una testata nucleare per creare dei danni incommensurabili all'avversario. Quindi sono la più grande forma di salvaguardia. La Cina quindi chiede a Mosca supporto tecnologico ed economico per costruire per costruirsi le sue testate nucleari. Mosca dice no. Mosca non si fida neanche un po' della Repubblica Popolare Cinese, non gli vuole affidare le testate. I motivi sono tanti. Non ci sono solo le crescenti differenze tra i due su quello che è il comunismo, sull'approccio alle relazioni internazionali, è soprattutto l'approccio all'uso delle testate. Infatti, mentre Mosca in quel periodo è più dell'idea che ci sono ma non le usiamo, ecco, sono lì più per fare da spada di Damocle, ecco, ma facciamo in modo che il filo che tiene questa spada sospesa sopra le nostre teste non si spezzi, la Cina di Mao non sembra avere particolari dubbi, perplessità, rimorsi possibili sul fatto di usare una testata nucleare. C'è poi il fatto che l'Unione Sovietica non vuole dare ad uno Stato che è sì un alleato, ma è un alleato sempre più scontento e che oltre ad essere scontento ha il potenziale per diventare un forte competitor regionale, i mezzi per diventare non solo un competitor molto più forte, ma essere anche intoccabile. A quel punto la Cina decide che anche no, se le farà da sola. Mosca non ci vuole aiutare, va bene, facciamolo tutto da soli. Poi la storia la sappiamo, insomma, Mosca ritirerà tutto il suo personale e il suo aiuto dalla Cina e la Cina andrà avanti per gli affari suoi. Nel 60 con successo il suo primo test nucleare. Test nucleare che avviene non solo in una situazione di crescenti tensioni con Mosca, ma anche in una situazione di crescente tensioni con gli Stati Uniti per quel che riguarda il Vietnam e la guerra in Vietnam. Guerra che preoccupava Pechino, tant'è che a un certo punto si arriverà a mettere delle truppe al confine con il Vietnam proprio per evitare un possibile effetto spillover del conflitto dal Vietnam alla Repubblica Popolare Cinese. Insomma, in questo enorme calderone di disastri, anche Washington ha le sue gatte da pelare. Già nel 1967, in un articolo apparso su Foreign Affairs, Nixon, che poi diventerà il presidente degli Stati Uniti d'America e sarà l'artefice del riavvicinamento con la Cina, aveva parlato della necessità di trovare un modo di convivere con la Repubblica Popolare Cinese. Questo argomento verrà poi portato avanti nella sua campagna presidenziale già dal 68 e sarà uno dei suoi cavalli di battaglia. Questo è la necessità di portare a termine, trovare una nuova soluzione al conflitto in Vietnam. Infatti, negli Stati Uniti il movimento pacifista diventava sempre più importante in quel periodo e la guerra in Vietnam era diventato l'argomento che divideva la nazione. E se magari al Dipartimento di Stato poteva non importare particolarmente del fatto che la guerra fosse moralmente sbagliata, cosa che invece importava molto al movimento pacifista, importava invece il fatto che i costi non solo umani ma anche economici della guerra stessero crescendo in modo esponenziale. Questa guerra fondamentalmente non era più sostenibile. e non era, oltre a non essere più sostenibile per le casse dello Stato, non c'era il modo di far passare nessuna riforma, nessuna nuova tassa, nessuna qualsiasi cosa, nessun aumento del budget per finanziare questa guerra, proprio perché grazie anche al movimento pacifista, ma anche al fatto che questa guerra non andava avanti da troppo, la società americana non ne voleva più sapere, bisognava finirla. Purtroppo però il dilemma che Washington doveva risolvere era il seguente: come facciamo a rinunciare alla guerra in Vietnam senza perdere la nostra azione deterrente nei confronti di Mosca in quella che è in quello che è un palcoscenico internazionale molto importante? La guerra del Vietnam non è infatti l'unico conflitto di quel periodo, ci sono numerosi conflitti, e in tutti questi conflitti Washington e Mosca sostengono una parte o l'altra e intervengono per cercare di salvaguardare anche i propri interessi geopolitici. L'idea di Nixon e di Kissinger è di Kissinger, che poi sarà in realtà il vero, la veramente, ecco, dietro il reapproachment, il vero artefice. Si dice, insomma, che Nixon ci mise il carisma, la personalità e la volontà presidenziale, e Kissinger ci mise i negoziati e il framework intellettuale per portare avanti questa cosa. Sono d'accordo sul fatto che l'unico modo per fare ancora da avere un effetto deterrente su Mosca, fare in modo che gli alleati nella regione del Pacifico vengano richiamati all'ordine, e stiamo parlando del Giappone, che era diventato nel frattempo una superpotenza economica e stava iniziando, perdonatemi l'espressione, almeno per gli Stati Uniti d'America, stava iniziando ad alzare un pochino troppo la cresta, andavano riportati all'ordine. L'unico modo per farlo era riallacciare i rapporti con la Cina. Pechino andava reintrodotta nel grande abbraccio americano. Si pone però un ulteriore problema, perché l'alleato cinese storico di Washington non è Pechino, è Taipei. E quindi come fare? Soprattutto, come vendere questa mossa al Dipartimento di Stato? Beh, si comincia con un'azione di PR. La cosiddetta ping pong diplomacy, diplomazia del ping pong, venne in aiuto in questa cosa. Infatti un torneo internazionale di ping pong che si svolse in Giappone proprio nella fine degli anni 60, negli anni 60, pardon, scusate, anni 70, i team cinese e americano furono visti fraternizzare da tutte le telecamere. Quindi immaginatevi gli atleti della squadra nazionale americana, della squadra nazionale cinese di ping pong, che vengono mandati a questo torneo internazionale in Giappone con l'ordine di diventare migliori amici per sempre della squadra, dell'altra squadra, e farsi vedere dalle telecamere mentre scherzano, ridono, parlano, sono tutti in confidenza, si divertono tanto. Fatta questa cosa, insomma, ma chi siamo noi per impedire ai nostri atleti di portare avanti questa nuova amicizia, allenarsi insieme e diventare ancora più forti? E quindi, nell'aprile del 1971, la squadra di ping pong americana viene invitata in Cina per un tour della nazione, esibirsi in un torneo di ping pong, in un torneo di ping pong contro gli avversari e in generale vedere la Cina. Ci sono altre mosse che preparano il terreno per questa cosa. Infatti, per via di tutti i loro numerosi conflitti, non solo ideologici ma anche fisici, Washington aveva imposto sulla Cina una serie di embarghi al commercio, limitazioni al turismo, limitazioni al trasporto. Quindi la prima cosa che fa Nixon una volta diventato presidente è cominciare a sollevare alcune di queste limitazioni e restrizioni nei confronti della Repubblica Popolare Cinese. Non solo, nel 69 riprendono le comunicazioni tra le ambasciate, che erano cominciate nel 55 e poi erano andate avanti a singhiozzo, e fino poi a cadere nel dimenticatoio durante la rivoluzione culturale. Vengono riesumate, riportate in vita e, visto che Nixon non si fida troppo del Dipartimento di Stato, che sa essere più propenso ad appoggiare Taiwan che a cercare un riavvicinamento con la Cina, apre una serie di canali di comunicazioni segrete, diplomatici, attraverso la Francia, la Romania e il Pakistan. Si distingue il canale di comunicazione segreto portato avanti tramite il presidente del Pakistan, che era nella posizione unica e invidiabile di essere in buoni rapporti sia con la Cina, perché la Cina era il suo alleato contro l'India, che con gli Stati Uniti d'America in quel momento, e quindi fa un po' da messaggero tra le due parti. Anche Mao fa la sua parte, però, perché anche Mao, insomma, vuole riavvicinarsi, e quindi ci sono due cambiamenti. Il primo è nella diplomazia cinese, che passa dall'essere una diplomazia da popolo a popolo, quindi molto comunista e anche anticolonialista, ad una diplomazia tra stati, quindi meno rivoluzionaria, più vecchio stampo, che però permette a capi di stato, ambasciatori, diplomatici vari, di comunicare. E giusto per assicurarsi che il messaggio arrivi dall'altra parte, informa Edgar Snow, Stella Rossa su Pechino, e che era stato per anni in realtà l'unico giornalista americano ad essere entrato nel paese, di far sapere al presidente Nixon che Mao non era contrario a una serie di contatti di alto livello tra le loro due nazioni. Bene, in questo quindi sottofondo sia di comunicazioni diplomatiche di alto livello, che comunicazioni più segrete sempre di alto livello, che di segnali timidi di apertura in campo del viaggio del commercio, avviene quella che è il tour della squadra nazionale americana di ping pong. Non è l'unico viaggio che viene fatto in Cina, perché in Cina ci va anche Kissinger, segretario di Stato di Nixon. Kissinger nel 71 fa due viaggi in Cina. Il primo, segretissimo, non lo sa nessuno, è organizzato, che sembra un po' una cosa alla Lupin, quindi lui in realtà sta facendo un altro viaggio, ma poi di notte viaggia, va a incontrare Mao e Zhou Enlai, che nel frattempo si sono mossi anche loro di notte, perché nessuno doveva sapere di questo viaggio, e la cosa di cui parlano sono le condizioni indispensabili per far accadere questo meraviglioso riavvicinamento. La Cina pone poche condizioni, in realtà. La questione di Taiwan, vedersi riconosciuto un seggio alle Nazioni Unite, e questo è. E si può trovare una soluzione. Kissinger era un fautore della realpolitik, insomma, del realismo duro e crudo che magari non è sempre facilmente vendibile, però funziona. E nelle sue parole, gli Stati Uniti d'America ufficialmente non rinunciano alla loro posizione anticomunista. Detto questo, si tratta, ogni potenza, ogni stato comunista è questione a sé, e quindi si tratta con ognuno di loro in base a quello che vogliono, quello che non vogliono, quello che fanno, quello che non fanno, e tutto il resto, tutto ciò che non si può decidere nell'immediato, diventerà una questione storica, insomma, si vedrà che cosa succede e ci occuperemo di delle cose quando accadranno, insomma. Che tradotto significa: possiamo collaborare con voi anche se siete comunisti, a patto che ci aiutate a fare da deterrente contro Mosca, e non dobbiamo trovare per forza una soluzione definita a tutto adesso. Possiamo concordare su alcuni punti, tipo, che so, Taiwan è una provincia cinese, e potete avere il vostro seggio alle Nazioni Unite, dovremo fare un po' di scelta, noi non ci opporremo, e quando avrete il vostro seggio noi concorderemo sul fatto che la questione di Taiwan è una questione interna alla Cina e ve la vedete voi. Convintissimi tutti, a ottobre del 71 Kissinger fa il suo secondo viaggio in Cina. Viaggio in Cina che, guarda caso, coincide proprio con il giorno in cui alle Nazioni Unite stanno votando sulla questione di chi tra Taiwan e la Repubblica Popolare Cinese debba rappresentare la Cina. Gli Stati Uniti ci provano a mantenere la faccia, Cioè, questo glielo dobbiamo riconoscere, perché avanzano una proposta che fa incazzare tutte le parti. Cioè, dicono, beh, ma potrebbero entrambi rappresentare la Cina, cioè abbiamo due Cine, perché cacciare via Taipei quando possiamo averne due? La proposta piace solo a loro e alla fine l'Assemblea Generale vota per riconoscere Pechino e la Repubblica Popolare Cinese come Cina ufficiale, Taipei è fuori dai giochi. A questo punto siamo pronti per il grande evento che è la visita di Nixon. Tra il 21 e il 28 febbraio del 72 Nixon visita la Cina. In questa visita lui, insomma, da resoconti meravigliosi di tutto ciò che vede, ammaliato da ogni cosa, il vero punto però è il comunicato di Shanghai, che firma con Zhou Enlai. Mao nel 72 ha una salute sempre più fragile e quindi è di nuovo sempre più uno spettatore in quella che è la politica cinese, non perché qualcuno lo voglia fuori dalla politica cinese, ma perché lui non ce la fa più. È anziano, è malato, è debole, insomma. E quindi l'uomo è Zhou Enlai. Con Zhou Enlai Nixon firma quello che è il comunicato di Shanghai, che riconosce la Repubblica Popolare Cinese come il governo legittimo della Cina. Taiwan viene riconosciuta come una provincia cinese e la questione dell'indipendenza è una questione domestica, interna, nessun altro ci può mettere bocca, esattamente quello che avevano concordato durante la visita di Kissinger. Il principio One China Principle, o principio di una Cina unica, diventa un termine noto al grande pubblico proprio in questa visita. Kissinger infatti aveva proposto tra le varie soluzioni durante il suo viaggio, il suo viaggio segreto per incontrare Mao e Zhou Enlai, di poter fare come la Germania in quel momento, cioè un unico paese diviso in due. Ma questa cosa, non così come era fraseggiata, non piaceva troppo ai cinesi e quindi poi hanno deciso che One China Principle andava bene. C'è una sola Cina, in questo momento c'è una provincia ribelle, il PRC, il Partito, la Repubblica Popolare Cinese non gli fa guerra per una serie di motivi, ma prima o poi la troveranno una soluzione, ecco. E l'unica cosa su cui insistono gli americani però è il fatto che questa soluzione debba essere pacifica. E la Cina dice di sì. La Cina vuole questo riapproccio con gli Stati Uniti così tanto che dice di sì. Il resto è storia. Da quel momento in poi, infatti, la Cina e gli Stati Uniti continueranno ad avere i loro alti e bassi, perché hanno alti e bassi, ma la loro collaborazione è cresciuta negli anni. Tuttora l'interdipendenza economica tra Washington e Pechino è uno dei capisaldi, oserei dire, della nostra economia mondiale, e la Cina ha beneficiato moltissimo da questa alleanza. La Cina infatti ha fatto quello che il Giappone ha fatto nel dopoguerra. Il Giappone nel dopoguerra è entrato nell'orbita americana e grazie all'aiuto giapponese, aiuto non solo economico ma anche proprio di know-how, di capitale, di conoscenze, è diventata nel giro di 20 anni la potenza economica regionale e anche un serio competitor per l'economia americana. La Cina del 69, che vede il suo vicino Giappone essere diventato una delle stelle incandescenti dell'economia mondiale, pensa, sì, posso farlo anch'io. Ma non è solo questo. Nel 68, infatti, l'Unione Sovietica aveva invaso la Cecoslovacchia e Mao, dopo aver condannato ovviamente questa invasione, era comunque timoroso che l'Unione Sovietica potesse fare la stessa cosa nei territori a nord della Cina. E quindi, con questo riavvicinamento, scongiura di fatto qualsiasi azione da parte della Russia, che adesso, Russia, Unione Sovietica, che in quel momento sa benissimo che ormai la Cina, oltre ad avere le proprie testate nucleari, può pensare che in poco tempo la Cina avrà lo stesso sviluppo economico del Giappone, cosa vera, soprattutto al supporto degli Stati Uniti d'America. Io vi ringrazio per avermi seguita fin qui e spero di risentirvi la settimana prossima. Ciao!